buongiorno a tutti e tutti, bentrovati. Chiedo ai commissari di fare un po' di silenzio e di andare ai loro posti, per favore. Oggi, come venerdì 19 giugno, affronteremo la delibera di giunta al Consiglio che ha adozione al regolamento per l'installazione ed il controllo degli impianti di teleradiocomunicazione sul territorio del Comune di Genova. Partiamo subito con l'appello. Alfonso, per ora assente? Non la vedo. Avvenente, bevi l'acqua. Buongiorno a lei. Bianchi, buongiorno. Bordilli, presente. Bruzzone, Canessa, Caputo, presente. Caraffini, presente. Casini, presente. Cavo, per ora assente? Giusto? Centofanti, scusate, Chiarotti, Falcone, buongiorno a lei, Falteri, per ora assente, Pinocchio, presente, Frigerio, presente, Gambino, buongiorno a lei, Gandolfo, buongiorno a lei, Garzarelli, Ghio per ora assente, Gregorio, per ora assente, Cabur, per ora assente, Maccagno, assente, Marangoni, assente, Maresca, non l'ho visto, Masha, buongiorno a lei, Mesmacher, Orlando, assente, Pellerano, assente, Picciocchi, assente, Romeo, presente, che l'ho visto, buongiorno a lei, Russo, assente, Sicignano, Stupia, Tassara, Vacalebre, Vassallo, per ora assente, e Venturini, per ora assente. Perfetto. Allora, stavo un attimo aspettando l'elenco degli auditi per presentarvi tutti. Ok, allora abbiamo Pagiola per il municipio quarto, Colnaghi, presidente del municipio secondo, mi sembra che anche lui è laggiù, l'assessore del municipio Medio Levante Campanella, San Filippo, assessore al municipio quinto. Poi abbiamo il direttore all'urbanistica con Nora Bruzzone e il dottor Montanari, e abbiamo anche ARPAL con Lagostena e Mollica. Buongiorno, benvenuti. E online ho la dottoressa Minozzi, buongiorno. Buongiorno, direi buongiorno. Di lasciare la parola all'assessore, prego.
Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi affrontiamo la modifica del regolamento per gli impianti di radiocomunicazione e, come ben sapete, è in realtà un regolamento che la precedente amministrazione aveva inaugurato un annetto fa, quindi è comunque uno strumento giovane che ovviamente ringraziamo per il lavoro che in precedenza è stato fatto, che chiaramente ha dato le basi per iniziare a monitorare con una forma più adeguata quella che è la ricaduta degli impianti in ambito territoriale. Ma con un anno in vigore di questo regolamento abbiamo anche visto che alcune modalità proprio di ricaduta in realtà potevano essere sicuramente perfezionate e rese ancora maggiormente interessanti per l'amministrazione. Con questa commissione di oggi vi illustriamo quelle che sono le novità all'interno del regolamento. Chiaramente non è un regolamento che è stato stravolto, ma è un regolamento che ha avuto delle aggiunte, quindi si parte da un presupposto che chiaramente quello che era stato fatto in precedenza è una base su cui lavorare, ma incrementando quelle che per noi devono essere delle priorità. Sicuramente tra queste c'è la programmazione annuale degli impianti, quindi quello che viene richiesto è che alla data del 30 settembre, e su questo primo anno poi magari entriamo un attimo nel merito, nella possibilità di proroghe, visto che è uno strumento che stiamo vagliando, ormai siamo nel mese di giugno e bisogna dare agli operatori la possibilità di mettere in campo questa programmazione annuale, chiediamo appunto proprio che con un'unica istanza venga resa nota quelle che sono le intenzioni di sviluppo degli operatori. Questo perché permette di avere una maggiore aderenza, soprattutto nei municipi, dove è inutile nascondersi dietro un dito, chiaramente la ricaduta territoriale sui cittadini, non sempre, ma in questo anno appunto abbiamo visto vari casi che hanno fatto abbastanza scalpore, che hanno creato anche delle tensioni a livello territoriale, quindi siamo sicuri che avendo una programmazione con un ampio respiro, capendo quelli che sono le intenzioni degli operatori nelle ricadute territoriali, possa permettere all'amministrazione, ma anche agli operatori stessi, di intraprendere una coprogettazione e sicuramente spiegare ai municipi dove si vuol far ricadere appunto questi impianti. All'interno della richiesta della programmazione annuale abbiamo inserito anche della documentazione di preistruttoria, se così possiamo definirla, poi lascerò come sempre la parola ai tecnici, che ovviamente ringrazio per l'enorme lavoro che è stato fatto anche in un tempo molto breve. E questa documentazione ha l'obiettivo proprio già, diciamo, di smaltire quelle che possono essere delle preoccupazioni che in fase di istruttoria vera, quando viene poi presentato il singolo progetto, chiaramente si entra poi nel merito. Quindi con questa prima fase diciamo che già possiamo inquadrare la bontà degli impianti che vanno ad atterrare sul territorio. Quello che abbiamo poi inserito sono delle zone preferibili. Questo per noi è molto importante proprio perché vogliamo andare incontro a quella che è il co-siting, quindi utilizzare antenne già esistenti e facilitare e soprattutto incentivare il co-siting, anche se anche con gli operatori, che abbiamo avuto modo di parlare ovviamente sia in fase preliminare di stesura di questo regolamento, ma anche nelle giornate precedenti e ancora anche nelle settimane scorse. Loro lavorano sulla questione del co-siting, anche perché è molto più agevole da un punto di vista economico, quindi è una pratica che chiaramente già viene portata avanti, ma noi vogliamo dare ancora di più uno slancio nel favorire questa modalità. Abbiamo inserito, ma su questo già era all'interno del precedente regolamento, la questione dei siti sensibili, quindi non è assolutamente una materia nuova, ma è un qualcosa che era già presente. E ovviamente parliamo anche di dismissione di impianti, su questo tra l'altro abbiamo fatto delle lunghissime discussioni con gli operatori, ma anche con ARPAL, che ringrazio, che è presente anche oggi qui in aula. Questo perché all'interno del geoportale del Comune noi non abbiamo ad oggi ancora una mappatura con gli operatori presenti sul territorio, ma al momento l'unica mappatura presente è quella che abbiamo all'interno del geoportale di Regione Liguria, dove all'interno si possono anche visionare tutta una serie di informazioni proprio sugli impianti stessi. Quindi la volontà è quello di avere anche uno strumento comunale capace di leggere impianti attivi e impianti non attivi, però sappiamo che sulla questione del non attivo si apre una finestra un po' complicata, perché da quanto abbiamo capito basta un operatore non attivo all'interno di un impianto che sembra poi che l'intero impianto non sia in funzione. Quindi su questo anche noi dobbiamo capire come tarare al meglio le nostre analisi, ma in ogni caso avere contezza se ci sono degli impianti dismessi all'interno del territorio può velocizzare e favorire la loro rimozione e quantomeno avere il polso proprio di quello che succede sul territorio. Quindi sostanzialmente le modifiche che noi facciamo al regolamento è quello di dare un'impronta sempre più territoriale, una pianificazione che possa essere condivisa col territorio. Ovviamente ringrazio i municipi che sono presenti oggi, anche con loro è stato fatto un passaggio con tutti i presidenti di municipio o con i loro assessori delegati, proprio per avere questa sinergia che deve esistere tra impianti e territori. Oggi non siamo qui per fare allarmismo su quelli che sono i nuovi impianti che insistono sul territorio, ma anzi il regolamento deve essere uno strumento di trasparenza e di comunicazione con la cittadinanza. Abbiamo parlato anche con ASTEL, che forse ci segue da remoto, quindi l'associazione che riunisce tutti i principali operatori, di organizzare anche dei momenti di formazione sia per quanto riguarda il nuovo regolamento, ma anche poi su quelle che sono le ricadute territoriali di questi impianti. È fondamentale portare anche qui delle competenze tecniche, scientifiche all'interno dei nostri territori, proprio per non creare né allarmismi, ma soprattutto per avere sempre più maggiore aderenza tra territorio e su chi si vuole innestare su il nostro splendido paesaggio all'interno della nostra città. Io lascerei la parola adesso ai tecnici, che vi possono spiegare in modo puntuale le modifiche che sono state fatte, in modo tale che poi possiamo entrare nel vivo della discussione e capire insieme gli strumenti che possiamo avere per migliorare questo nostro regolamento. Vi ringrazio.
Grazie, assessora Coppola. Allora lascerei la parola all'architetta Bruzzone, prego.
Buongiorno. Inizio subito dicendo quali sono stati i temi che abbiamo trattato nell'elaborare questa modifica al regolamento, che sono sostanzialmente tre. Abbiamo lavorato sul sistema di governance dell'installazione di questi impianti, sulla partecipazione e sulla qualità progettuale. Queste sono le tematiche al centro della modifica, proprio perché, così come stabilito dalla normativa statale, abbiamo riconosciuto che l'installazione di questi impianti è installazione di pubblica utilità, è un servizio assimilato a tutti gli effetti a un'urbanizzazione primaria. Ma proprio perché di servizio si parla, l'obiettivo di questa modifica è assicurarci che questo servizio non entri in contrasto con altre pubbliche utilità che abbiamo sul territorio, ma che anzi lavori in sinergia con quelli che sono tutti i servizi alla cittadinanza. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di implementare la parte di pianificazione, perché riteniamo che, come per tutti i servizi, anche questo debba essere prima di tutto valutato ad una scala territoriale, verificato nei suoi impatti e nella sua effettiva possibilità di localizzazione, e poi soltanto a valle di un lavoro pianificatorio essere elaborato in maniera puntuale. Abbiamo lavorato sul tema della partecipazione, proprio perché se è un servizio ed è un'urbanizzazione primaria, è fondamentale che i cittadini conoscano quali sono i programmi di sviluppo di un servizio pubblico. Abbiamo lavorato sulla qualità progettuale perché, per fortuna, il nostro territorio è interessato da numerosissime zone di pregio sottoposte a diversi regimi di tutela, e con questo pregio ci dobbiamo assolutamente confrontare proprio in termini di particolari attenzioni al progetto quando andiamo a intervenire in queste zone così particolari. Scendendo nel dettaglio, quindi, troverete sostanzialmente, rispetto al precedente testo, un articolo 5 che introduce i programmi annuali, che è uno strumento che nel precedente regolamento non era previsto. Il programma annuale è occasione di confronto e di collaborazione tra i gestori e l'ente, dove si va preliminarmente a valutare quelli che sono i piani di sviluppo dei diversi gestori, e nell'ambito del quale il Comune svolge una vera e propria istruttoria, se del caso chiedendo anche delucidazione o documentazione integrativa, che serve a precondividere quelli che poi saranno i singoli interventi che nel corso del tempo si tradurranno in istanze di tipo edilizio. Noi abbiamo introdotto una data di presentazione che è quella del 30 settembre, ma anche da interlocuzioni che abbiamo avuto in questi giorni, effettivamente arrivando praticamente in piena estate con l'entrata in vigore del regolamento, si potrà valutare eventualmente o per quest'anno di dare delle deroghe o comunque di posticipare in ragione di quando entrerà in vigore il regolamento. Questa istruttoria viene completata dal Comune nell'arco di 90 giorni, anche su questo abbiamo avuto qualche richiesta di velocizzare l'istruttoria per consentire ai gestori poi di attuare i loro piani più rapidamente. È una cosa che siamo disponibili a valutare, lavoro per gli uffici che facciamo volentieri. Per quanto riguarda le limitazioni, abbiamo esattamente ripreso le stesse limitazioni del precedente regolamento, che riguardano all'articolo 10 i parchi di interesse naturalistico e paesaggistico, rappresentando lo stesso identico elenco del regolamento già oggi in vigore, e le zone del PTCP indicate come manufatti emergenti esteticamente rilevanti. Quindi in questo non abbiamo introdotto alcuna novità, ma lo abbiamo ribadito. All'articolo 10 abbiamo riscritto, ma sostanzialmente con gli stessi contenuti, la preferenza di installazione che riguarda appunto il co-siting, torri, pali, tralicci, altre strutture già esistenti, edifici o terreni insediati in ambiti che il PUC individua come zone produttive, oppure ambiti di tessuto urbano purché non siano sottoposti a vincoli, e zone preferibilmente fuori dal centro abitato. Questa è una preferenza, quindi non è un obbligo. Che cosa abbiamo rafforzato però? Abbiamo rafforzato la motivazione di installazione di impianti al di fuori di questi ambiti preferenziali, chiedendo quindi una documentazione più precisa a sostenere questa scelta, e la trovate descritta all'articolo 11. Questo è un ulteriore elemento di forza in quelle che sono le scelte dei gestori di localizzazione degli impianti, che si aggiunge al programma annuale. Noi ci immaginiamo che il programma annuale sia una valutazione, diciamo, più territoriale, quindi con elaborati a scala cartografica, mentre invece quando andiamo a ragionare sul singolo progetto dobbiamo giustificare la scelta di non andare nei siti preferenziali con delle motivazioni tecniche. Questo rafforza l'istruttoria, e poi chiaramente i titoli che a valle dell'istruttoria vengono eventualmente rilasciati. Abbiamo introdotto in questa documentazione tecnica che va ad avallare la scelta fatta un'analisi estesa ad un raggio di 150 metri. È un'analisi, quindi non è un divieto espresso, significa valutare nell'arco di 150 metri se il sito nuovo individuato è effettivamente sostenibile e ragionevole anche a fronte di quello che c'è nel suo intorno. Questo è stato stabilito in una logica di mantenimento del decoro urbano, perché uno dei temi che abbiamo affrontato e che vediamo sempre nell'esame delle singole istruttorie è proprio la gestione degli impianti attivi e non attivi. L'obiettivo di questo lavoro di pianificazione da fare a monte rispetto ai singoli progetti ha anche l'obiettivo di fare un po' di ordine in quello che è il sistema dei supporti esistenti nel territorio, proprio per evitare di avere tralicci o pali dismessi che creano situazioni di degrado. Quindi ci invita a riflettere, sia ente che gestore che presenta l'istanza, sull'opportunità o sulla possibilità di eliminare delle infrastrutture non più necessarie al servizio. Abbiamo rafforzato anche la richiesta di installazione sui siti sensibili, specificando che qualora si proponga una localizzazione di questo tipo deve esserci un coinvolgimento anche dell'ente che gestisce quel servizio, perché poi sostanzialmente i siti sensibili coincidono con una serie di servizi pubblici. Questo per dimostrare che la localizzazione su un sito di questo tipo sia veramente necessaria e utile anche all'erogazione di quello specifico servizio. Abbiamo inserito, dal punto di vista della qualità progettuale, e lo trovate all'articolo 11, una serie di attenzioni, non solo sulle aree soggette a vincolo paesaggistico, che comunque restano subordinate al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del codice dei beni culturali, ma abbiamo inserito una particolare attenzione anche sul patrimonio UNESCO, che nel precedente regolamento non era inserita. Anche in questo caso non è un divieto espresso, però capite bene che se andiamo a inserire nuovi elementi all'interno del perimetro UNESCO e della buffer zone, dobbiamo confrontarci con questo che è a tutti gli effetti uno strumento di tutela, perché il Ministero ci chiede ciclicamente di tenerlo informato su come il Comune gestisce questo riconoscimento. E sappiamo anche che è un riconoscimento che può anche essere ritirato laddove il Ministero non riconosca nelle attività del Comune la giusta tutela. E quindi deve essere assolutamente un elemento di valutazione e un tema di progetto. All'articolo 12 abbiamo disciplinato la dismissione degli impianti. È un tema che ci sta particolarmente a cuore proprio perché rientra nella pianificazione e quindi abbiamo introdotto un'istruttoria per valutare questa dismissione, in modo da poter valutare insieme ai gestori anche le modalità di ripristino dei siti dai quali verranno rimossi gli impianti e i supporti su cui gli impianti sono installati, orientandolo laddove possibile in maniera particolare alla depavimentazione dei suoli, che è diventato un tema centrale del piano urbanistico comunale. Per la partecipazione troverete all'articolo 15 descritta l'introduzione di una piattaforma cartografica interattiva. Quindi è intenzione del Comune, attraverso i propri sistemi informativi geografici, dare evidenza di quello che è l'andamento sul territorio degli impianti, della presenza degli impianti e di quelli futuri, ma futuri nel senso che sono già stati oggetto di valutazione e di rilascio di titoli, perché sappiamo che per i gestori, diciamo, la condivisione di quelli che sono i piani di sviluppo, se non ancora formalmente avallati, può essere effettivamente un problema, ma serve semplicemente a fare una ricognizione in scala grafica e quindi comprensibile e valutabile da tutti di quello che è il lavoro degli uffici. Questa è in generale le novità, le principali novità che abbiamo inserito all'interno del regolamento. Per tutti gli altri aspetti rimane quello che era già in vigore.
Perfetto, grazie architetta Bruzzone. Allora lascerei la parola agli auditi, ma inizierei, se è d'accordo, la dottoressa Minozzi di Assetel, che è collegata da remoto.
Prego. Sì, certo, grazie. Anzi, grazie dell'invito a partecipare a questa riunione della commissione consiliare e grazie anche della possibilità, appunto, di fare dei primi commenti rispetto a queste modifiche al regolamento, che insomma, anche se poi si profila come un nuovo regolamento, però appunto c'è stato detto che in qualche modo va a costruire su quello approvato sostanzialmente nel corso dello scorso anno. Chiaramente le esigenze per questo ulteriore intervento sono state esposte in maniera molto chiara. Sono esigenze che sostanzialmente sono condivise da sempre, direi, sia dall'associazione che dagli operatori, rispetto al fatto di garantire appunto le tutele necessarie sul territorio, compatibilmente con quella che è anche la tutela della possibilità di fornire servizi di livello adeguato e quindi di sviluppare poi sul territorio quelle infrastrutture che sono necessarie per fornire questi servizi. Chiaramente un primo punto che forse sicuramente è già stato introdotto ed è oggetto di apprezzamento è il riconoscimento che un intervento in tempi così ristretti chiaramente può comportare delle difficoltà applicative, quindi rispetto al termine già citato del 30 settembre è sicuramente apprezzabile, insomma, un già approccio flessibile che è stato rappresentato dagli uffici, perché indubbiamente con le tempistiche che abbiamo di fronte rispettare il termine del 30 settembre per quest'anno sarebbe praticamente impossibile e sarebbe appunto quindi un aggravio e soprattutto questa impossibilità, poi tutti quelli che sono le difficoltà diciamo ulteriori o di difficile gestione da un punto di vista procedurale si ribaltano poi in una impossibilità di sviluppare le reti e quindi anche poi di garantire quei migliori servizi che sono l'obiettivo di tutti, anche alla luce del ruolo specifico dei servizi di connettività riconosciuto appunto anche in termini di opere di urbanizzazione primaria, ma anche di servizi che poi garantiscono, diciamo, la cittadinanza digitale, la coesione territoriale, la coesione sociale. Quindi stiamo parlando comunque di un obiettivo che penso sia un obiettivo appunto condiviso sia da parte dell'industria che poi di tutti gli attori pubblici che comunque tutelano i territori, perché in fondo anche l'attrattività dei territori poi dipende dalla disponibilità di questi servizi. Quindi rispetto all'aggiornamento di questo quadro regolatorio locale, chiaramente la nostra attenzione è massima perché ci sono degli elementi anche ricorrenti, dico questo perché rispetto ad uno dei punti su cui vediamo delle criticità, che è quello dell'impostazione, fatemi dire, un po' rigida sul tema delle mitigazioni, questo delle mitigazioni chiaramente è un tema ricorrente su tutti i territori, perché poi insomma l'Italia è un posto particolare da questo punto di vista, no? Cioè abbiamo il maggior numero di siti UNESCO, siamo il paese con il maggior numero di siti UNESCO al mondo, quindi sono appunto problematiche ricorrenti e quindi noi vorremmo mettere l'expertise, in qualche modo la conoscenza accumulata dell'associazione anche a fattor comune rispetto a quelle che sono le soluzioni anche tecniche o comunque la prospettazione di quelle che sono le possibili soluzioni tecniche che è stata fatta poi anche in altri territori. Dicevo questo perché comunque, diciamo, tendenzialmente, riconoscendo gli obiettivi di tutela del paesaggio, di inserimento degli impianti, evidentemente la necessità di trattare anche la sensibilità dei cittadini quando appunto vedono inserire questo tipo di infrastrutture sul loro territorio, è però necessario richiamare, diciamo, il fatto che la lettura testuale di alcuni passaggi appunto evidenzia in qualche modo una certa rigidità. Adesso dico una cosa, ad esempio, prefigurare delle condizioni di improcedibilità o prevedere che ci siano appunto anche, diciamo così, delle procedure che diventano subprocedure, che aggravano i processi autorizzatori, questo chiaramente non aiuta a sviluppare poi le infrastrutture, i servizi ed i territori. Ora, chiaramente l'approccio con cui vediamo questa cosa, questa nuova iniziativa e con cui pensiamo che debbano essere applicate anche queste maggiori sensibilità su alcuni aspetti è un approccio costruttivo, però non possiamo fare a meno di segnalare il fatto che la realizzazione e la gestione di questa tipologia di infrastruttura richiede sempre una certa flessibilità. Richiede una certa flessibilità. E quindi un approccio, insomma, molto finalizzato anche alla concreta applicabilità, con delle procedure abbastanza chiare, semplici e non troppo con dei ritorni, diciamo, sulla procedura non troppo numerosi, perché sono elementi che risentono moltissimo anche proprio della situazione di progettazione sul territorio. E la realizzazione del servizio risente moltissimo delle tempistiche con cui questi siti riescono ad essere realizzati. Quindi il quadro necessariamente deve essere certo, prevedibile. Abbiamo, insomma, riscontrato la volontà di andare nella direzione di un quadro collaborativo. È necessario, a nostro avviso, che questo approccio collaborativo comunque emerga anche proprio dalle disposizioni testuali. In questo senso, magari ci riserviamo anche di inviare, insomma, una memoria scritta più puntuale, anche per non andare, diciamo così, troppo per le lunghe oggi. Però è necessario focalizzare almeno alcuni punti, perché è stato citato, per esempio, l'inserimento del piano annuale. Il piano annuale sicuramente può essere appunto uno strumento di valido dialogo sul territorio, non può essere un elemento rigido anno per anno, proprio per il motivo che dicevo prima, cioè che in realtà la realizzazione di questi investimenti è un'attività sostanzialmente continuativa, che evidentemente ha una sua programmazione. Per quanto riguarda le decisioni aziendali, tendenzialmente ha una programmazione inferiore all'anno. Chiaramente si può fare lo sforzo di identificare un piano annuale in linea di massima, ma deve esserci un approccio anche, diciamo, di rivedibilità inferiore all'anno o comunque di trattare degli scostamenti in un modo appunto un po' più dialogante, flessibile, comunque avere la previsione di poter modificare alcuni passaggi anche in corso d'anno, perché appunto ci sono delle esigenze, diciamo, tecniche di valutazioni caso per caso. Lo stesso tema della valutazione caso per caso, che in fondo poi richiama proprio quell'esigenza di collocare sui singoli territori, con le specificità dei singoli territori, questo tipo di intervento, pensiamo che possa essere più utilmente utilizzato per quanto riguarda la trattazione dell'aspetto della mitigazione d'impatto. Questo è l'argomento su cui dicevo che penso che come associazione possiamo comunque quantomeno portarvi il contributo della riflessione che è stata fatta a livello aggregata tra gli operatori nell'ambito delle attività che l'associazione svolge, perché appunto il tema è stato già sollevato anche in altre situazioni, quindi noi abbiamo sviluppato una sorta, diciamo, di casistica possibile, e quindi questo senza scrivere già direttamente nel regolamento il tipo di intervento che deve essere fatto, può essere appunto un approccio caso per caso che poi fa leva e fa tesoro, diciamo, valorizza anche quelle che sono le esperienze in generale sui territori italiani, in un modo un po' più flessibile, soprattutto in un modo che consente, non, diciamo così, legificando sul territorio il tipo di intervento, di utilizzare anche tutti quegli interventi migliorativi che potranno essere poi sviluppati nel corso del tempo, perché appunto questo è un argomento ricorrente, è un argomento su cui c'è un'attività e ci sono poi sostanzialmente veramente, diciamo così, soluzioni architettoniche che possono essere anche sviluppate e quindi venire in rilievo delle soluzioni magari migliorative che ad oggi neanche esistono. Quindi da questo punto di vista, appunto, penso che possa essere utile apportare questo elemento. Un altro elemento su cui sicuramente l'associazione si rende disponibile per, insomma, fare, diciamo, collaborare quanto più possibile sui territori è quello che è stato richiamato anche dall'assessore relativo alla informazione sul tema scientifico, sul tema, diciamo così, scientifico-tecnologico. Questo è un tipo di attività che l'associazione, tra l'altro, negli anni passati ha fatto anche con una certa capillarità. E quindi da questo punto di vista, che c'era un tempo, e quindi da questo ho
Sì,
sentito.
dottoressa, avremo un tempo di 10
Ah,
minuti,
scusate, questo
però
non lo sapevo.
non si preoccupi.
Vabbè, allora cercherò di essere insomma un po' più breve. Dicevo, anche su questa attività è un tipo di attività che abbiamo fatto in maniera capillare. Peraltro, rispetto a questa attività, abbiamo di recente anche siglato un protocollo d'intesa con ANCI, proprio finalizzato a migliorare, diciamo, la conoscenza sulle tecnologie di telecomunicazioni sui territori, perché comunque è un aspetto importante e anche questo è un aspetto ricorrente. Quindi ci sono una serie di argomenti su cui questa collaborazione sicuramente si può estrinsecare anche in iniziative di cui potremo certamente, insomma, per cui quantomeno ci rendiamo già da ora disponibili e quindi poi ci mettiamo a disposizione sia della giunta sia delle commissioni. Per quanto riguarda l'aspetto specifico del regolamento, direi che appunto la linea generale per cui vi manderemo commenti dettagliati è quello di renderlo da una parte un po' più flessibile per tenere conto di quelle che sono le esigenze tecnologiche, fermo restando gli obiettivi che abbiamo già condiviso e di cui abbiamo già parlato, e dall'altra appunto di evitare che poi ci siano degli elementi che costituiscono delle condizioni di improcedibilità, perché quello rischia di essere veramente un blocco importante. Il punto anche fondamentale è quello delle tempistiche, perché il fatto di aver avuto un regolamento lo scorso anno, di vedere la modifica quest'anno, ci fa capire che poi questo tipo di percorso, cioè chiaramente non si può immaginare di avere delle revisioni continue del regolamento. Allora le modifiche, diciamo così, le proposte che vi manderemo, comunque gli elementi che vorremmo sottolineare per evitare la rigidità su alcuni aspetti sono importanti perché poi il testo del regolamento auspichiamo che resti per un periodo lungo, perché comunque le aziende hanno bisogno di un orizzonte stabile, normativo, regolamentare, un orizzonte stabile e prevedibile. E quindi il regolamento, nel momento in cui resterà, al di là, diciamo, dell'approccio collaborativo che possiamo avere in questa prima fase implementativa, evidentemente resterà un testo scritto ed è importante che anche rispetto a tutte le possibili interpretazioni del testo scritto, questi aspetti, diciamo così, specifici di criticità o di in qualche modo rigidità dell'impostazione non rimangano, perché nel momento in cui dovessero rimanere, questo potrebbe significare un ostacolo rilevante all'attività degli operatori in un ipotetico futuro in cui la lettura dovesse essere, no, la lettura di questi passaggi dovesse essere, diciamo così, più restrittiva. Quindi pensiamo che sicuramente l'obiettivo comune deve essere quello di costruire un regolamento che non sia un ostacolo anche in futuro, diciamo in una lettura appunto più restrittiva, ma che sia uno strumento che equilibra l'interesse, i diversi interessi che sono entrambi pubblici, sia quello alla tutela del territorio che quello alla disponibilità delle infrastrutture digitali più moderne, perché poi appunto dobbiamo sempre tenere presente che comunque questo è un campo in cui c'è una certa innovazione, diciamo, sia rispetto appunto a quello che è al contorno degli impianti e sia rispetto agli impianti. E quindi un necessario grado di flessibilità per trattare questo aspetto è opportuno, insomma, mantenerlo. E io magari, se non ho, diciamo, altro tempo, eviterei di entrare troppo poi in argomenti specifici, fermo restando che rimaniamo a disposizione, come dicevo, sia per eventuali iniziative sul territorio di qualsiasi, insomma, tipologia che possa avere un interesse nella partecipazione associativa e sia per mandare poi dei commenti proprio puntuali sul testo in modo tale da sostanziare, diciamo, questo commento generale che vi ringraziamo di aver potuto fare già da oggi.
Grazie a lei, dottoressa Minozzi. Ora lascerei la parola agli auditi presenti in sala rossa se si vogliono prenotare tramite il tastierino nero. Prego, Presidente Colnaghi, Municipio 2.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Presidente. Grazie, ringrazio innanzitutto i tecnici e l'assessore Coppola per questa occasione di confronto. Devo dire che è un regolamento che trovo assolutamente importante, condivisibile e direi anche coraggioso. In questi anni abbiamo avuto grandi problemi con queste antenne. Sono praticamente nate ovunque. L'anno scorso cioè negli anni scorsi abbiamo fatto una battaglia importante su un'antenna che era nata a Promontorio, deturpando completamente un posto che, oltre a essere protetto, oltre a essere accanto alle nostre cose storiche, aveva deturpato il panorama, era un palo alto 30 metri. Non era stato controllato per assenza di personale il reale impatto che avrebbe avuto sulla paesaggistica. I rendering non erano fedeli rispetto a quello che in realtà poi ci siamo ritrovati a Promontorio. Fortunatamente c'è stato un percorso che ha coinvolto anche diversi legali per fermare questa procedura. In realtà un moncone, diciamo, di questa antenna è ancora lì e speriamo venga presto tolta. E in questi anni abbiamo sempre detto che ci voleva effettivamente un regolamento coraggioso, perché altre città si sono dotate di un regolamento che tende a proteggere i luoghi sensibili e gli impatti paesaggistici che hanno queste antenne. e la copertura sappiamo benissimo essere già estremamente ampia sul territorio, e credo che questa mappatura che verrà fatta dal Comune e verrà resa pubblica sia importante per capire realmente se ci sono delle zone d'ombra. L'antenna di promontorio, per esempio, è stata giustificata dicendo che serviva all'ospedale Villa Scassi. In realtà noi abbiamo avuto interlocuzione con l'ospedale Villa Scassi e non aveva bisogno di questa antenna. Quindi, ricapitolando, credo che sia molto migliorativo. E c'erano oltretutto delle osservazioni che avevamo fatto e alcune sono state recepite. Una delle cose più preoccupanti era il fatto che non eravamo più informati sul piano annuale, che c'era anche un segreto istruttorio, quindi non potevamo neanche informare la cittadinanza su quello che stava per accadere. Quindi direi che noi come municipio siamo estremamente contenti. Sicuramente ci riuniremo in commissione nel breve periodo per fare eventuali nuove osservazioni, sperando di riuscire a migliorare. Ritengo che non si debbano fare passi indietro, quindi rendere più flessibile questo regolamento rischia di creare dei problemi, nel senso che poi il fiorire di queste antenne diventerebbe eccessivo rispetto a quello che già attualmente è. Ho sentito parlare di modifiche del regolamento che si sono susseguite, e quindi il fatto che ce ne sia stata una l'anno scorso, ce ne sia una quest'anno, evidentemente non si è riuscito a ottenere l'obiettivo che si voleva e che sarebbe andata incontro alle esigenze della cittadinanza. Quindi c'è necessità di metterci nuovamente le mani e sono ben contento che si faccia. L'unico appunto così che farei, che mi è venuto subito in mente leggendolo nei giorni scorsi, che è una cosa che mi rendo conto che può sembrare banale, ma secondo me è importante: quando si è aperto un mega supermercato a San Pier d'Arena, gli oneri di urbanizzazione sono finiti da tutt'altra parte nella città, cioè l'onere di urbanizzazione non ricade nel territorio in cui si subisce una servitù, se vogliamo chiamarla così. Quindi il fatto che sia scritto all'articolo 11 che l'eventuale come posso dire, mitigazione o comunque compensazione deve ricadere su un'area comunale, io chiederei che venga scritto che deve ricadere sull'area comunale riguardante il municipio in cui questa opera viene eseguita. Solamente questo, e poi con la commissione municipale produrremo le osservazioni del caso. Grazie.
Grazie Presidente Colnaghi. Lascerei la parola alla consigliera Paggiola del Municipio Quarto. Prego.
Grazie Presidente. Condivido l'opinione del collega Colnaghi, nel senso che per le compensazioni dovrebbero ricadere sul municipio e non su un'altra area del comune, anche perché diciamo soprattutto i nostri due municipi sono già pieni di servitù, e quindi se ci sono diciamo delle ricadute devono rimanere nel municipio. Volevo chiedere anche l'informazione riguardante le dismissioni. La mappatura delle dismissioni è, diciamo, le deve fare eventualmente il municipio, o arriva, o ci sono già comunque delle segnalazioni da parte del comune, in modo che si possa andare poi veramente a verificare sul luogo. Il co-housing, sì, è vero che se si utilizza la stessa antenna per più diciamo gestori, sicuramente è meno impattante visivamente, ma sul quanto riguarda le onde elettromagnetiche, come la mettiamo? Perché un conto è avere un impianto diciamo medio e un conto è avere un impianto con molti gestori. Ancora un piccolo accenno, devo dire che non mi è piaciuto moltissimo l'intervento della dottoressa Mingozzi, mi pare, mi scusi, perché lo trovo un po' rigido, nel senso non pronto eventualmente ad accogliere le nuove regole. Le regole sono state rinnovate rispetto al vecchio regolamento perché comunque avevano delle lacune. E noi siamo qua, ma siamo qua soprattutto per proteggere i cittadini. Mi dispiace, non i gestori. Se noi dobbiamo fare qualcosa, lo dobbiamo fare con i cittadini. E appunto dal suo intervento... Insomma, il regolamento non le piacerebbe tanto applicarlo piuttosto alla svelta, e poi anche le varie comunicazioni di ampliamenti o nuovi diciamo, impianti non sarebbero comunicati in tempo utile, in tempo magari che ci sia la possibilità di valutare anche con i cittadini. Perché penso che fare, diciamo, delle assemblee, lo so, sono sempre molto pericolose, però almeno poter informare, diciamo, noi non possiamo fare più di tanto, ma almeno vi stiamo dicendo come stanno le cose. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei ora la parola all'assessore del municipio Medio Levante, il dottor Campanella, prego.
Grazie Presidente, anch'io sono assolutamente dallo stesso opinione del Presidente Conaghi e della dottoressa Paggiola, in quanto le compensazioni, anche secondo me, dovrebbero ricadere sul municipio. Abbiamo dei municipi che comunque sono molto gravati da questi impianti e spesso vediamo che poi invece le compensazioni vanno altrove. Il mio municipio è un municipio 8, anche se è un po' considerato Genova tutta bella, ma anche se è un po' considerato il salotto di Genova, comunque siamo sottoposti a moltissimi pianti perché abbiamo ospedali, abbiamo tutta la nuova zona del waterfront e abbiamo anche comunque il passaggio, siamo sotto la linea aerea, quindi abbiamo anche dei ripetitori di quella qualità, di quella natura. E devo dire che siamo anche sottoposti a uno scempio alle volte, che è uno scempio dal punto di vista visivo. E dobbiamo, quello che volevo suggerire, che dobbiamo tenere presente, come diceva la dottoressa Buzzone, cioè della tutela del paesaggio, anche quegli impianti che ci sono attualmente in zone in via di riqualificazione. Perché ad esempio noi abbiamo il waterfront, abbiamo Piazzale Kennedy che prima erano, si presentavano in un certo modo, oggi invece ci sono attualmente dei lavori che si presenteranno in tutt'altro modo, ci sono dei nuovi parchi, ci sono dei nuovi centri commerciali, c'è una nuova destinazione della zona, però vediamo che ci sono, dal punto di vista estetico, degli impianti che sono ancora obsoleti e vanno a impattare troppo pesantemente sul territorio. Quindi serve anche da fare una mappatura di quei impianti presenti in queste nuove zone riqualificate e cercare di risistemarli o di ricollocarli in altre zone. Proprio su questa tematica io avevo fatto forse settimana scorsa una comunicazione all'assessore Coppola chiedendo, perché non abbiamo una mappatura, chiedendo che cosa servono alcuni tralicci. Ad esempio ne abbiamo alcuni impianti, ne abbiamo uno proprio davanti alla terrazza del nuovo molle, del nuovo waterfront di Levante, che si presenta tra la terrazza panoramica dove i cittadini e i turisti vanno a godersi il paesaggio, ma lì davanti abbiamo un 20 metri impattante che non si capisce neanche a che cosa possa servire. Quindi una mappatura penso che sia essenziale per il nostro territorio, che è stato definito un territorio di pregio, come ribadito prima dalla dottoressa Buzzoni. Quindi il mio suggerimento è proprio questo, di inserire nel regolamento anche una mappatura di quegli impianti che devono essere sottoposti a una riqualificazione visiva o comunque uno spostamento in nuovi luoghi dove possono dare meno fastidio, non solo dal punto di vista estetico, ma come diceva anche prima la collega Paggiola, che siano anche attenti alle radiazioni, soprattutto per la nuova utenza che va a frequentare quella zona. E quindi mi riferisco di nuovo al waterfront, dove abbiamo un mall che è frequentato non solo da famiglie, ma quindi anche da bambini e da tanti attività e da tanti cittadini. E quindi, se è possibile, questo è il mio appello, il mio suggerimento. Grazie.
Grazie a lei. Lascerei la parola al dottor Lagostena di Arpal. Prego.
Buongiorno. Volevo innanzitutto ringraziare per la convocazione e l'opportunità di essere qui diciamo per un confronto sulle tematiche del regolamento. Io volevo fare due osservazioni, una diciamo in generale sul regolamento stesso e l'altra su uno degli interventi che mi ha preceduto. Diciamo, dal punto di vista del regolamento, questo è principalmente affronta principalmente tematiche urbanistiche sulle quali ARPAL non ha competenze strette, quindi noi da questo punto di vista prendiamo atto delle scelte operate dal Comune. Il ruolo di ARPAL che viene prefigurato nel regolamento è esattamente quello previsto dalla normativa, quindi noi abbiamo un ruolo eminentemente tecnico, per cui in occasione di richieste di installazione di nuovi impianti o modifiche a impianti esistenti facciamo una valutazione preventiva della compatibilità elettromagnetica dell'impianto proposto o della modifica proposta, quindi simulando con dei software di simulazione il campo elettromagnetico che deriva dall'intervento proposto, e questa simulazione ovviamente è fatta su simulazioni perché è preventiva rispetto all'attivazione dell'impianto, tiene conto anche della presenza degli altri gestori, quindi nel caso di coabitazione sull'antenna tiene conto del contributo di tutti i gestori presenti nel sito. Dopodiché l'esito viene comunicato al comune e una volta realizzato l'impianto, a posteriori, quando l'impianto è attivato, noi facciamo delle misure in campo e quindi andiamo effettivamente a rilevare quello che è stato simulato in sede preventiva al momento della presentazione del progetto. L'altro ruolo di ARPAL è poi l'aggiornamento della base dati regionale e quindi il catasto dei punti di emissione di campi elettromagnetici e della cartografia allegata. In questo senso volevo fare appunto un'osservazione rispetto a quello che hanno espresso i municipi nei loro interventi precedenti, che laddove ci sia una coabitazione sulle stesse antenne di diversi gestori, ovviamente quando questa valutazione tecnica viene fatta, come ho già detto, viene considerato ogni contributo, quindi il rispetto dei limiti di esposizione ovviamente viene analizzato rispetto alla presenza sia del gestore che richiede l'intervento, sia degli altri gestori che sono ospitati sulla stessa antenna o in posizioni limitrofe. Quindi dal punto di vista della protezione della popolazione, la verifica di compatibilità elettromagnetica che viene fatta è completa e tutela la popolazione presente in quel luogo.
Grazie mille. Se non ci sono altri interventi da parte degli auditi, inizierei a lasciare la parola ai vari commissari. Prego, commissario Gandolfo, a lei la parola.
Sì. Grazie Presidente. Tanto buongiorno Assessore, buongiorno ai tecnici e che ci sta ascoltando usiamo il termine in smart working. Allora, questo è un tema sul quale ci tengo anche a fare un intervento anche per avere qualche delucidazione in più, qualche chiarezza in più, perché mi ricordo esattamente un anno fa era stata portata da parte dell'amministrazione di centrodestra questo, diciamo, nuovo regolamento, che era un inizio per cercare veramente di dare una disciplina a uno, diciamo, dei sviluppi tecnologici che ha avuto un grande impatto a nostro avviso, anche per ovviamente la preoccupazione delle persone dovuta anche alla tecnologia che si porta con tutte le sue onde elettromagnetiche. Ed è sempre stato un tema, a mio avviso, che andava affrontato non soltanto ovviamente con un discorso di preoccupazione, ma anche con un po' più una considerazione scientifica ovviamente su questo sviluppo e soprattutto anche su quello che c'era già di preesistente con la tecnologia precedente ovviamente al 5G e con quello che invece sarebbe subentrato, aumentando così ovviamente le onde e aumentando un po' tutto il discorso ovviamente di sovrasporre ulteriormente la popolazione a tutto ciò che riguarda le onde elettromagnetiche. È chiaro che però poi la tecnologia deve andare avanti e deve anche ovviamente adattarsi a tutto quello che è lo sviluppo al riguardo, e quindi c'è sempre stata un po' quella linea sottile, una difficoltà sul quale però noi amministratori non possiamo ovviamente sorvolare, perché poi la tutela e la salute dei nostri abitanti deve prevalere, a mio avviso, su più punti e su più ovviamente situazioni. La cosa che un po' chiedo, diciamo, oltre a quello che è già stato spiegato, che ho un po' capito e che eventualmente se mi fossi perso chiedo scusa e nel caso riascolterò nuovamente, su più punti, perché benissimo l'introduzione, diciamo che era forse una cosa che un po' mancava, diciamo, di ulteriore inserimento e precisazione dei punti sensibili come asili nido, scuole, ospedali, che una parte era già anche presente, diciamo, dal precedente regolamento, che però aveva una limitazione, a mio avviso, che se ne era parlato, dovuto ovviamente anche poi alle normative nazionali, dove il comune poi deve anche quello ovviamente far sì che rispettare, perché sennò altrimenti il rischio e la paura che avevamo come amministrazione precedente, mi ricordo l'allora assessore Mascia che ci spiegava anche in commissione, era quello che poteva succedere, che ci potevano impugnare il regolamento, ed era quello ovviamente di quelli già preesistenti, perché da quello che io capisco anche da questo regolamento è che adesso diciamo con questo anche ulteriore cambiamento delle normative si può valutare ovviamente se c'è già un qualcosa di esistente, di valutare di non inserire determinate antenne, perché creerebbe un ulteriore aggravio, un'ulteriore situazione che creerebbe un'ulteriore problematica anche nei punti sensibili. Ma se dai rilevazioni che vengono fatte su quello che c'è già di esistente ad oggi, che è purtroppo presente in determinati punti dove definiamo sensibili, e i dati che vengono dati danno dei segnali di sovrasposizione senza dover inserirne di nuovi, il comune e la normativa ci può permettere di intervenire e di togliere determinate antenne? Faccio un esempio che mi ricordo che avevo portato un 54 all'ora, con tutte le problematiche poi per cercare di far fermare quella introduzione di antenne 5G, che poi per un periodo si erano fermate, poi diciamo che ad oggi non ho avuto più notizie, che riguardavano l'introduzione di due antenne 5G presenti in Viale di Puglia, esattamente sopra la scuola alberghiera presente in zona, dove li avevamo. All'epoca c'era anche un asilo, una scuola e un ospedale, quindi hai voglia della sensibilità di quella zona. Quindi la mia domanda che pongo è, io leggo benissimo e sono d'accordo al punto 4, porre maggiori limitazioni nei casi di installazione di impianti sui cosiddetti siti sensibili, leggo e sono d'accordo anche sulle postazioni già occupate di teleradiocomunicazioni alla data di decorrenza del regolamento e preferibilmente la pratica della coabitazione così come è prevista dal decreto benissimo, ed anche ovviamente dalla collaborazione di ARPAL, che ringrazio anche che è intervenuta oggi. Quindi io dico, bene questo regolamento sotto questo punto di vista, ok? Fare tutte le rilevazioni per evitare che ci siano delle problematiche di coabitazione, che quindi intervengano su dei punti dove ci sono già presenti e che creerebbero ulteriore proliferazione, ma se in alcuni punti, ed è qui un po' la domanda sul quale mi vorrei soffermare, dove è già presente e dalle rilevazioni troviamo che c'è già una problematica con una troppa frequenza elettromagnetica, scusatemi se non mi esprimo perfettamente su questo argomento che non sono tecnico, se c'è la possibilità di togliere, che penso che è quello secondo me dove abbiamo più difficoltà. Perché poi cosa ci succede all'improvviso? E questo diciamo che da un lato toglieva anche, a nostro avviso, per i cittadini, dava la possibilità di lamentarsi molto di più verso l'amministrazione, ero d'accordo in questo aspetto, perché col regolamento che abbiamo apportato nessuna amministrazione più poteva dire non sapevamo nulla, ci è apparsa all'improvviso. Che era vero, succedeva, io mi ricordo... il presidente Colnaghi, quando gli è apparsa nel suo municipio quella antenna che aveva portato tutti i cittadini giustamente a lamentarsi, e dove ovviamente c'era stata anche una problematica al riguardo, e l'amministrazione tante volte noi non ne sapevamo nulla e tante volte passava un parere sul tavolo dei municipi, e dove gli stessi propri presidenti dovevano poi dare delle risposte al riguardo. Qui con questo regolamento quantomeno qui nessuno può dire io non ne sapevo nulla. Benissimo, però è chiaro che non mi basta, ovviamente, lo dico in maniera politica al riguardo. Noi secondo me dobbiamo avere la possibilità, e qui un po' vedendo, leggendo, abbiamo delle possibilità che riguardano quantomeno di dire il nostro parere come amministrazione sull'installazione in vari punti sensibili, ma non riusciamo, a mio avviso, e questa è la mia preoccupazione, quindi chiedo a voi, a lavorare su quello che è già esistente. E questo è un po', diciamo, quello che volevo far emergere e al quale vorrei una risposta a riguardo. Grazie.
Grazie commissario Gandolfo. Commissario Mascia, prego.
Grazie presidente. Io ringrazio l'assessore e anche gli uffici per l'illustrazione, anche perché devo dire che vi ringrazio anche se riuscite un attimo a grazie. Anche perché dalla lettura del comunicato stampa e della relazione urbanistica mi sembrava che ci fosse una rivoluzione copernicana, invece mi sembra invece che questa modifica del regolamento vigente, che non è un nuovo regolamento, vada a toccare solo alcuni aspetti di quelli che sono stati esposti. Mi ero anche peritato in vista di questa commissione di ribattere punto per punto alla relazione urbanistica, laddove stabiliva che il regolamento vigente non prevedeva tutta una serie di aspetti come il co-siting, come la tutela dei siti sensibili, come le opere anche di mitigazione, che in realtà erano comunque indicate e previste. Quindi mi risparmio, diciamo, questo tipo di serrata smentita di quello che ho letto e che giudico comunque falso, sia dal punto di vista, diciamo, del tecnico che politico, perché se c'è una verità è che a livello di principio l'articolo 1 non menziona un principio importante che manca all'appello, e che lo sviluppo della rete di comunicazioni elettroniche è comunque strettamente essenziale allo sviluppo economico del territorio. Lo dico perché tutti i cellulari che anche i colleghi di maggioranza, di opposizione, stanno compulsando in questo momento, come sappiamo, si reggono su connessioni che passano per le antenne, poi dove finisce il territorio passano per i cavi sottomarini. Però è ovvio che noi non possiamo pensare di vivere in un contesto e di andare a fare delle modifiche regolamentari in cui non si evidenzia che c'è un codice delle comunicazioni elettroniche, che c'è una esigenza anche però di non solo di rimanere all'interno di un quadro generale normativo, ma anche di rimanere all'interno di una priorità di esigenze che sono pubbliche e che vanno a tutelare proprio i cittadini. Ho sentito dire giustamente richiamare la protezione dei cittadini. La protezione dei cittadini si misura anche sulla capacità di connettersi, perché se io chiamo un soccorso, se io utilizzo comunque anche degli strumenti di comunicazione, evidentemente questo può essere utile, a maggior ragione alla mia tutela. Noto ad esempio che dall'ambito di applicazione, ed è la prima domanda che volevo fare, di questo regolamento sono esclusi, sono ricompresi alcuni impianti che sono quelli del comma 2 dell'articolo 1, ma sono esclusi al comma 3 gli impianti realizzati da altri enti pubblici. C'è un po' di contraddizione terminologica tra il comma 3 e il comma 2, chiederei di evidenziarla e di chiarirmela, perché non riesco a capire quali sono gli impianti che sono esclusi da questo regolamento, perché questo è strettamente correlato ovviamente anche al tipo di terminologia utilizzato. Si parla di impianti realizzati, ma noi sappiamo che nell'ambito della diciamo gestione anche delle antenne ci sono due tipologie di soggetti che intervengono: ci sono i possessori delle infrastrutture diciamo passive, che sono appunto i pali, i tralicci e gli shelter; ci sono anche però i gestori degli apparati radioemissivi. Quindi volevo capire a che tipo di realizzazione stiamo facendo riferimento e a che tipo di enti pubblici stiamo facendo riferimento. Perché in buona sostanza, se i siti sensibili di cui parliamo, e nel regolamento vigente questa contraddizione viene evitata anche con una maggiore elasticità, ma visto che siamo più perentori bisogna però essere anche molto più chiari e inequivoci, i siti sensibili, stiamo parlando di siti sensibili che nella stragrande maggioranza dei casi, tranne che le zone di verde pubblico, sono siti che fanno capo a enti pubblici. Stiamo parlando di ospedali, stiamo parlando di scuole, stiamo parlando di, anche di reti di assistenza. Vorrei capire se nell'ambito di applicazione, se gli impianti fossero ad esempio realizzati da un ospedale, proprio da un ospedale, ad esempio, che è un ente pubblico, nella maggioranza dei casi ricadrebbe o meno nell'ambito di questo regolamento. Io sarei ben contento che ci ricadesse nel regolamento in realtà vigente dal punto di vista del contesto pianificatorio, e devo dire anche, visto che sono onesto e non mi piace la disonestà intellettuale anche a livello politico, perché penso che ce la possiamo anche risparmiare la disonestà intellettuale e la falsità, credo che la programmazione ad esempio sia un dato positivo, se va comunque pari passo con le esigenze di investimento anche delle imprese, e se va con pari passo con l'esigenza di tutelare lo sviluppo economico delle reti di comunicazione e anche l'esigenza di non far scappare gli investitori dal territorio genovese. Così come pure credo che sia positivo il coinvolgimento dei municipi in maniera più chiara e diretta. Spesso e volentieri cosa accadeva? Diceva Colnaghi, che adesso è presente qui in commissione, parlava dell'antenna di San Pier d'Arena, forse si è dimenticato che quell'antenna l'abbiamo bloccata proprio noi come amministrazione, perché comunque era passata comunque la pratica anche dal municipio, e comunque come tante pratiche di antenne passate nel municipio, poi alla fine la risposta è: ah, non ce ne siamo accorti, se c'ero dormivo, se dormivo stavo da un'altra parte, ero da un'altra parte, sognavo di essere da un'altra parte ancora. Insomma, queste antenne poi erano un po' delle patate bollenti che si poteva anche un po' far finta, diciamo, di non averne anche visto. Adesso invece si crea tutta una serie di subprocedure che si innestano su quella autorizzatoria e si mettono delle condizioni di improcedibilità e si coinvolgono altri soggetti nell'ambito della procedura, compreso ARPAL, che ha una sua competenza limitata, E devo dire che se da un certo punto di vista mi conforta l'allargamento della procedura, dall'altro mi spaventa, perché non vorrei che per dare un'autorizzazione poi veramente il giro fosse troppo largo. Non vorrei che poi alla fine quello che chiede il codice delle comunicazioni, che è comunque tra l'altro molto stringente e di auto-applicazione e di applicazione immediata, quindi qualsiasi regolamento facciamo dobbiamo fare i conti con quello, non vorrei che poi una volta che si trovassero davanti queste procedure, subprocedure, condizioni di improcedibilità, fossero addirittura illegittime dal punto di vista proprio della compatibilità per violazione di legge col codice delle comunicazioni. Così come pure anche le forme di compensazioni monetarie ed extra territoriali che vengono a volte definite improprie, io devo dire sono molto d'accordo e anzi ho cercato di muovermi però anche nella legalità per introdurle queste forme di compensazione, perché credo che quando ci sono degli investitori devono essere portati per mano dall'amministrazione comunale a fare in modo che l'iniziativa economica non venga frustrata, ma anche che l'iniziativa economica privata venga comunque finalizzata a un interesse pubblico. Quindi la compensazione dal mio punto di vista è assolutamente positiva, però attenzione, non possiamo chiedere soldi a delle imprese a fronte di un diritto che non abbiamo o è previsto solo da un regolamento. Mi muoverei a livello di legittimità in maniera molto prudente e soprattutto magari con un coinvolgimento dell'avvocatura oltre che della segreteria generale su questo punto, perché come sapete andare a chiedere soldi non dovuti non è una condotta già di per sé così lecita e così digeribile. Io credo che sia importante in questo percorso riprendere però le fila di un metodo di lavoro che abbiamo seguito col regolamento vigente. Il metodo di lavoro significa convocare a un tavolo i soggetti che comunque posseggono le infrastrutture passive oppure sono comunque gestiscono gli apparati radioemissivi, quindi tutti i vari soggetti, anche i municipi se viene ritenuto, ma in ogni caso credo che andare a gamba tesa sul primo anno di applicazione di un regolamento vigente senza fare questo tipo di lavoro di coinvolgimento possa essere prodigo anche di responsabilità diverse.
Commissario Mascia, la invito a terminare.
Grazie Presidente, mi scuso se sono andato oltre, approfittavo della sua assenza che stava parlando con il Presidente Colnaghi, adesso è tornata al posto, vedo che ha ripreso subito le sue funzioni. Quindi a livello di metodo di lavoro credo che sia importante appunto riprendere anche le fila di un metodo che abbiamo utilizzato per il regolamento vigente, non vedo perché, e non c'è fretta, non debba essere adottato anche per questa modifica del regolamento vigente. Grazie.
Prego, Commissario Messmaker.
Grazie Presidente, ma allora io direi che sul tema del regolamento, del nuovo regolamento, l'unico commento è finalmente grazie Assessora. Potrei fermarmi qui, ma credo anche sentendo quello che è stato detto da alcuni colleghi, ripercorrere un po' quello che è successo nella nostra città negli ultimi anni. Io, come ormai sapete, vengo da un'esperienza municipale e avevamo fatto diversi consigli, diverse commissioni dedicate al tema delle antenne. A fine 2023 avevamo affrontato l'argomento per un'antenna che voleva essere, sicuramente la Presidente si ricorda e neanche il collega Garzarelli, che voleva essere messa in via Duse, in quel caso in un edificio privato, in un condominio. A fine 2024 invece avevamo dedicato a marzo del 2024 una commissione dove sostanzialmente eravamo usciti tutti da quella commissione all'unanimità esprimendo un parere negativo ovviamente non vincolante in quanto parere municipale, ma negativo sulla situazione del Marco Polo, perché quello che si voleva fare a Levante era di mettere una di queste mega antenne sul tetto di una scuola. E c'era stata, devo dire, un grosso impuntamento da parte nostra e anche poi dai partiti che rappresentavano a quel tempo il centrodestra. Tant'è che in quella commissione stessa siamo usciti con l'unanimità nel dire non vogliamo questa cosa. Noi partivamo da un punto che, a prescindere il luogo pubblico, le scuole, gli ospedali e diciamo luoghi comunque sensibili non dovessero essere interessate dall'installazione di antenne. La verità è che questo regolamento era chiesto da anni. Adesso il presidente del municipio Colnaghi Centro-Ovest ha ricordato il caso del promontorio, dove adesso qualcuno vuole, diciamo, prendersi un po' i meriti dicendo il comune aveva, diciamo che il comune aveva preso atto sostanzialmente di quella che era stata una battaglia che doveva essere fatta, è stata fatta anche a livello legale dai cittadini, proprio perché c'erano delle irregolarità, quindi non c'è neanche un tema, cioè dal nostro punto di vista quello che abbiamo sempre portato in commissione, in municipio e portiamo anche qui, non è poi un discorso legato diciamo all'applicazione alla salute dell'antenna o meno, ma è proprio un discorso paesaggistico, perché quello che abbiamo ancora, nonostante un'aggressione continua, diciamo il vero valore, io credo, di questa città sta ancora nel paesaggio, e quindi se non tuteliamo quell'aspetto non tuteliamo prima di tutto noi stessi. Perché non è stato fatto questo regolamento prima? Credo ci siano sostanzialmente delle motivazioni politiche, perché quando avevamo fatto quel parere all'unanimità in municipio, forse il collega Mascia, che ai tempi era l'assessore, se lo ricorda, quel parere a un certo punto non è mai arrivato in comune, non si è mai capito bene come fosse andata. E io ancora oggi ho il dubbio di come sia andata, perché non so se, nonostante la commissione municipale si fosse espressa negativamente all'unanimità, non so se non era stato il municipio a trasmettere, non era stato il comune, l'assessorato a recepire, non lo conosco. E quindi non so se non so come sia andata. Fatto sta che questo parere non vincolante, ma un parere molto importante, perché un municipio si esprimeva negativamente all'unanimità, non è mai arrivato in comune. Quindi io credo che questo regolamento metta, diciamo, un po' dei punti che dovevano essere messi da un po' di tempo e su cui abbiamo combattuto delle battaglie non solo in comune, ma penso in ogni municipio, ognuno con la sua storia, ognuno con la sua battaglia. Credo che non si sia mai fatto prima, perché evidentemente non c'era la volontà politica, perché ascoltando i discorsi dei colleghi è chiaro che a parole c'erano molti intendimenti, poi nei fatti diciamo si era un po' poco coraggiosi nel fare certe cose. Ma quando sento dire che lo sviluppo delle antenne sostanzialmente è legato allo sviluppo economico, posso anche essere d'accordo, ma allora capisco la ratio di come diciamo una certa politica si sia approcciata a questo tipo di argomento. Anche perché lo sviluppo economico è importante, noi crediamo anche molto nello sviluppo delle tutele dei cittadini. Quello è uno sviluppo molto importante, perché è uno sviluppo a cui pensano in pochi. Pensano in pochi perché un privato tendenzialmente non pensa allo sviluppo delle tutele dei cittadini. Il privato pensa legittimamente a un proprio sviluppo economico, come è anche normale che sia. Ecco, noi qua, e quando assumiamo delle responsabilità politiche, pubbliche e amministrative, invece facciamo una cosa un po' diversa. e lo dico da Presidente della Commissione dello Sviluppo Economico, perché se pensiamo che lo sviluppo economico non passi per lo sviluppo della tutela dei diritti dei cittadini, noi non abbiamo capito bene che cos'è la parola sviluppo. Tutto questo per dire che siamo molto favorevoli e sicuramente poi se ci sono proposte da parte della minoranza che è insomma, sicuramente prodiga di consigli e di osservazioni, credo potremo anche pensare di valutare, di recepire nel caso. Però ecco, credo che oggi sia, tanto grazie per questa condivisione della Commissione, che forse è dovuta ma non è scontata, e soprattutto per quella che sarà la condivisione nei municipi, che quella invece c'era sempre ampiamente mancata in questi anni. Grazie.
Grazie Commissario. Prego Commissario Frigerio, a lei la parola.
Grazie Presidente. Allora, alcune cose volevo dire. Intanto apprezzo molto l'approccio trasparente di questo nuovo regolamento, non che prima non ci fosse, ma rilevo ancora più trasparenza. E poi apprezzo molto, ma questo lo si evince anche da altre delibere che sono state approvate e modifiche di regolamento, di un riconoscimento sempre più forte, diciamo così, di una regia pubblica rispetto ai processi che avvengono nella nostra città. Nonostante questo, io mi auguro che, senza ovviamente scomporre il quadro che si è dato rispetto a questo regolamento, si possano aprire eventuali canali di trattativa con le critiche mosse dalla dottoressa Minozzi, salvo sempre ovviamente mantenendo l'impostazione di base di questo regolamento. Apprezzo il piano annuale che possa essere fatto, perché un anno è un limite di tempo secondo me fondamentale per poter fare una pianificazione e avere trasparenza rispetto ai cittadini. E poi anche il fatto che con tutti i condizionali del caso si possano chiedere, e sottolineo i condizionali del caso, delle opere o delle compensazioni, delle opere di mitigazione. Vado su altri due punti. Allora, la cosa che apprezzo di più è quella della mitigazione dell'impatto visivo, perché secondo me è la cosa più significativa, che ci siano appunto un'attenzione rispetto alle norme o alle aree UNESCO, ma che ci sia anche rispetto alle aree non UNESCO, perché anche chi non abita, tanto per intenderci, in centro città ha diritto di aprire la sua finestra privata o di essere in un'area dove si vede il paesaggio e di vedere il meno possibile degli oggetti in generale che deturpino il paesaggio. Quindi su questo benissimo. Invece sul punto della parte, diciamo, più tecnologica collegata con le onde elettromagnetiche, io volevo sottolineare qualche punto, perché obiettivamente tra le righe emerge sempre. Oggi è emerso ancora poco ad ora, però nel dibattito quotidiano e quando ci troviamo a parlare con antenne dei cittadini emerge in modo molto significativo. Allora, intanto un punto sulle premesse della delibera. C'è scritto che la tecnologia 5G permetterà maggiori connessioni. In realtà stiamo parlando già del presente, perché a quanto mi risulta il 95% del territorio nazionale ha già una copertura 5G, quindi è un presente e futuro. La tecnologia 5G va avanti da molti anni, ma già dagli anni 90, fino agli anni 90, siamo immersi di 3G, 4G, 5G, eccetera. Ed è bene sempre sottolineare che è fondamentale avere tutte le cautele del caso, ma che ad oggi, guardando anche istituzioni, ovvero che hanno un'autorevolezza riconosciuta da tutti, un'indipendenza come l'OMS, il CNR, la Commissione Internazionale Protezione e Radiazioni Non Ionizzanti e l'IARC, quindi l'Agenzia della Ricerca sul Cancro, l'Agenzia Internazionale, ci dicono che non ci sono delle dimostrazioni sufficienti rispetto al fatto che le onde 5G provochino dei danni. Ovviamente la ricerca deve andare avanti, però abbiamo già diversi anni in cui sono state portate avanti delle ricerche. In particolare l'IARC sottolinea come le onde elettromagnetiche siano catalogate come 2B, quindi possibilmente cancerogene, possibilmente, ma all'interno vi sono anche l'aloe vera e l'acido caffeico, tanto per intenderci. Ovviamente potrebbe, uso sempre il condizionale, centrare con eventuali danni anche la vicinanza e l'intensità delle onde, ma l'intensità delle onde è normata in modo molto stringente da una normativa nazionale. Quindi rispetto a questo, bene avere le cautele massime, però ricordiamolo sempre che non ci sono dimostrazioni rispetto al danno delle onde 5G, perché comunque serpeggia sempre questo, anche legittimamente per carità, però serpeggia sempre questo tema. E lo dice uno che aveva fatto anche un'interrogazione, perché me lo chiedevano i cittadini, su un'antenna in Valpolcevera, dove appunto l'ARPAL aveva risposto, io ringrazio, dove certificava che le onde erano rispetto ai valori soglia, ai valori di norma. Ancora due considerazioni. Il consigliere Gandolfo sottolineava l'eventuale contraddizione rispetto al fatto che oggi mettiamo una norma, ma rischiamo che alcune onde, diciamo che le onde vicino alle scuole, parliamo molto semplicemente, siano già superiori a quelle del nuovo regolamento, quando siamo già a una copertura molto importante. Questo è vero. A me, vi dico, visti i dati scientifici, interessa anche relativamente, però è un tema. Poi, ecco, rispetto alla campagna comunicazione che è stata fatta, mi permetto di dire, anche dai commenti che poi si sono letti sotto i social, che siamo molto al limite, perché scrivere antenne 5G, Genova cambia le regole, no vicino a scuole, ospedali e centro storico, a me non è piaciuta molto, perché io ragiono con principi scientifici. Avrei preferito che si fosse ribadita la regia pubblica dell'operazione e che si fosse sottolineato l'impatto visivo, perché per me queste sono le due cose principali rispetto all'azione politica, quindi su questo io sono molto chiaro. Ultima annotazione, anche un po' provocatoria, è che ci preoccupiamo tanto, giustamente, ripeto, perché poi le ricerche devono andare avanti, dei 5G che è possibilmente cancerogeno. Però poi quando abbiamo due o tre ore, quando per due o tre ore non abbiamo il cellulare, ci viene un attacco d'ansia, un attacco di panico in alcuni casi, e quando si parla magari di estendere delle aree 30 o delle aree pedonali, quando sappiamo che l'inquinamento da automobili, su quello ne abbiamo una certezza, perché su quello ci sono le evidenze scientifiche, è fortemente cancerogeno, su quello invece tutto va sempre bene alla grande.
Grazie commissario Frigerio. Prego commissario Falcone.
Grazie presidente. Io ripartirei dall'intervento del collega commissario Frigerio, perché a me sembra che abbia un po' rimesso in fila i dati e ha seguito una linea veritiera. Oggi non è vero che non avevamo un regolamento. In effetti, se andiamo semplicemente a controllare il titolo della delibera, troviamo la parolina ed il controllo degli impianti, che non è poco. Prima si parlava solamente di installazione, quindi sembrava come se fosse dedicato solamente alle opere primarie per poter installare delle antenne, e poi nelle pieghe, come dire, non veniva, cioè nel titolo non veniva espressamente riportata la parolina del controllo. Questo è un passo sicuramente in avanti, perché già dal titolo sappiamo che con lo stesso strumento lo utilizzeremo sia per dare le autorizzazioni, ma anche come metodo e strumento di controllo. E questo per me è un passo in avanti. È vero, come diceva il consigliere Frigerio, che il regolamento già esisteva ed è anche corredato di 15 mappe di siti sensibili, cioè quindi sono delle fotografie dove vengono riportate un po' i siti sensibili. Ripercorrendo un po' i discorsi e i pareri che ho ascoltato stamattina, sono d'accordo anche con il Presidente Colnaghi quando dice che è un regolamento coraggioso, però non sono d'accordo quando dice che non bisogna inserire ulteriore flessibilità. Perché? Perché detto così, come dire, mi fa pensare che non si vuole laddove si può e laddove mi sembra che la dottoressa Minozzi ha fatto anche riserva di inviare osservazioni. Per esempio, se noi pensassimo a delle flessibilità per quanto riguarda le autorizzazioni burocratiche, perché no? Cioè, potremmo anche cercare di eliminare quelle che io sinceramente non ho ma non essendo tecnico non ho diciamo percepito, quando parlava la dottoressa di subprocedure che possono diventare lungaggini rispetto alle procedure primarie. Ecco, io ho colto la frase ma non ho idea di quello che sia nell'oggetto la preoccupazione. Quindi chiedo all'assessore di eventualmente renderci partecipe delle osservazioni che arriveranno, perché oggi sicuramente il confronto è sicuramente costruttivo e ognuno ci ha potuto mettere un pezzettino di suo per cercare di arrivare a uno strumento veramente migliore di quello che già avevamo. Migliore nel senso di quelle precisazioni che l'architetto Bruzzone ha fatto dicendo e anticipando un po' il tema delle piccole modifiche, delle piccole ma grandi modifiche che sono state introdotte, e quindi la linea, come si dice, la spina dorsale del documento è rimasta più o meno quello che era. Certo, con i miglioramenti che nel frattempo si sono stati individuati e resi utili a migliorare tutto. Non sono d'accordo con una parte del discorso che ha fatto la rappresentante del Municipio 4, mi scuso perché non ho segnato il cognome, ma semplicemente nella parte in cui antepone la sicurezza dei cittadini con il voler favorire, diciamo, le imprese. È chiaro, va bene, però penso che come amministrazione, così come diceva anche il commissario Mascia, noi dobbiamo tutelare i cittadini ma favorire anche le imprese che vogliono investire su questa città. E dal punto di vista personale io mi ritrovo che come condominio abbiamo avuto anche una discussione se, come dire, ospitare un'antenna, e anche lì io ero condomino cittadino. Voglio dire, ero combattuto con due interessi, quello della tutela della salute e quello della convenienza economica, perché sarebbe significato che il mio condominio, come dire, venissero azzerate tutte le spese. Ecco, questo però, poi cosa succede? Succede che il condominio nostro viene combattuto dal condominio di fronte. Quindi c'è questa, se mi permettete il termine, di guerra tra poveri, e secondo me una giusta ripartizione va comunque fatta tenendo conto di quelli che sono i punti già in essere, quelli che possono essere i miglioramenti. Ora l'osservazione giusta della consigliera del Municipio 4 dice se noi abbiamo un palo dove mettiamo più operatori, o comunque un'antenna dove c'è solo un operatore ma c'è solo un'antenna ma la utilizzano più operatori, a quel punto aumentano i watt, cioè, quindi anche su queste tematiche bisogna essere precisi. E concludo dicendo che è anche fondamentale non solo dare una giusta, precisa e meritoria attenzione a quello che è il territorio rientrante nell'UNESCO, ma tutta la città va tutelata con le stesse regole, quindi con quei principi che questo regolamento mi sembra che riporti. Per cui richiedo, adesso io non so quando andrà in votazione, però se fosse possibile prima di portarla in consiglio comunale, leggere le osservazioni che arrivano dall'associazione, credo che sia un arricchimento anche per tutti quanti noi, e sicuramente avremo motivo di, come dire, eliminare qualche altro dubbio. Mi conservo qualche minuto per dopo. Grazie.
Grazie commissario Falcone. Lascerei la parola all'esperto del PD, Dapino. Prego.
Grazie. Intanto grazie a tutti per questa commissione, grazie soprattutto all'assessore e insieme al presidente del municipio in cui svolgo l'attività da consigliere, mi aggiungo all'apprezzamento per quanto riguarda il regolamento. È un regolamento che noi come municipio, l'ha già detto il presidente prima, apprezziamo, sicuramente apprezziamo, soprattutto per quello che abbiamo vissuto in questi anni. Dico anch'io che è un regolamento coraggioso, ma mi viene da dire che è un regolamento normale, nel senso che è dovere della politica delimitare il perimetro entro nel quale si svolgono determinati tipi di attività e dentro il quale non si svolgono determinati tipi di attività. E questo deve essere a favore prima di tutto della comunità. Quindi è un regolamento coraggioso, è vero, ma è un regolamento coraggioso nel momento in cui ci sono poche iniziative politiche che vanno a fare proprio quello che deve fare la politica, ovvero preservare e tutelare la comunità e collaborare insieme alle grandi imprese per lo sviluppo della città. È una cosa che va di pari passo, non vanno distinte, ma prima viene il pubblico, ma per il semplice motivo che le persone hanno dei diritti, sostanzialmente per esempio il primo ad subire un confronto nel quale sanno cosa accade nel loro territorio, e questo regolamento mette il confronto come prima ratio. Per questo è un regolamento che apprezziamo, per questi motivi qua. E va bene se sia rigido, se sia rigido naturalmente e rispetti determinati tipi di esigenze da parte della comunità. Io faccio l'esempio dell'antenna di promontorio che è già stato citato dal presidente e da qualche altro collega. Per quanto riguarda l'antenna del promontorio, le persone che abitano in quella zona si sono ritrovate un impianto di teleradiocomunicazioni dal nulla, senza sapere niente, senza essere informati, trovandosi una crosa distrutta, ricementata in un modo che, diciamo, un pugno nell'occhio è una metafora che rende bene l'idea. E cosa avevano l'esigenza? Avevano l'esigenza quantomeno di sapere quello che stava accadendo nel loro territorio. Ci si collabora, si decide insieme. Se si vede che questo impianto di teleradiocomunicazioni serve allo sviluppo della città, serve a delle esigenze primarie, allora si va avanti e ci si spiega, ci si confronta con le persone. Questo non è accaduto. Ma non solo non è accaduto, prima si è citato il fatto che si potrebbe aver paura che in questo regolamento gli enti pubblici non possano più favorire lo sviluppo delle proprie teleradiocomunicazioni. Quindi magari un ospedale che vuole mettere un'antenna non possa più farlo. Innanzitutto mi pare di capire, ma spero che i tecnici nel caso mi smentiscano, che questo non è scritto nel regolamento. È già flessibile su questo. Prevede, il regolamento lo prevede, che se un ente pubblico ha necessità lo può fare. Ed è giusto che lo faccia. Il punto qual è? E riprendo il caso dell'antenna di promontorio. Il punto è che un privato, che non è un piccolo imprenditore, e lo voglio dichiarare, è una grande azienda. Una grande azienda non possa utilizzare un ente pubblico successivamente per poter giustificare i propri interessi. L'antenna di promontorio è successo questo. L'impianto di teleradiocomunicazioni è stato inserito, non è stata data nessuna giustificazione e dopo anni di distanza, dopo che il comitato di promontorio, con la testardaggine insieme al municipio e alla compattezza del municipio che ha visto tutto l'arco del consiglio municipale insieme, quindi anche il centrodestra, perché la politica territoriale, questo principio che prima vengono le esigenze della comunità e dopo quella dei privati, e insieme devono collaborare per lo sviluppo del territorio, non separati, insieme, ce l'hanno presente anche i nostri colleghi di centrodestra. Ce l'abbiamo presente in Consiglio Municipale, perché siamo i primi davanti al territorio e che forse qualcheduno in Consiglio Comunale dovrebbe ricordarsi. magari questa distanza bisogna accorciarla. Ma detto questo, come dicevo, il fatto che poi questa grande azienda abbia giustificato successivamente, senza nessun documento, l'esigenza dell'ospedale Villa Scassi di ottenere questo impianto di teleradiocomunicazioni senza che neanche l'ospedale ne fosse a conoscenza, è la dimostrazione che un regolamento ci deve essere. E se è rigido, va bene, perché è in funzione della comunità. E allora a un certo punto qualcuno si deve chiedere se rappresentiamo la comunità o gli interessi di un privato. Noi vogliamo rappresentare quelli della comunità che ci ha eletto, e sono sicuro che tutti fra di noi vogliamo farlo, anche i colleghi della minoranza, e siamo qua per questo. Quindi io direi che la paura non ci deve essere, e forse dobbiamo riprendere il coraggio di fare la politica e fare e delimitare i perimetri entro nel quale le regole devono essere rispettate da tutti, non solo dalla comunità, ma anche da qualchedun altro che comunità potrebbe diventarlo se collabora insieme alle persone e non fa gli interessi che vuole, tanto sapendo che la politica poi non ha la forza e soprattutto ha paura a fare regolamenti del genere. Ma stavolta non è il caso. Grazie.
Grazie a lei. Bordilli, prego.
Grazie Presidente. Allora, io volevo chiedere una domanda, insomma, tecnica. Allora, nel vecchio regolamento si parlava delle small cells. Al comma 4 di, non mi ricordo ora, guardate perché mi sono data tutti gli appunti, all'articolo 4, comma 4, nelle zone omogenee A di particolare pregio, è preferibile valutare la possibilità dell'installazione di, allora, stazioni radiobase di piccola potenza prive di infrastrutture evidenti. Questo non lo ritrovo più nel regolamento, diciamo ora all'ordine dei lavori, e quindi volevo chiedere un attimo se e come l'avete, diciamo, riposizionato all'interno della normativa. Poi, guardate, io faccio parte di un c'è partito che, voglio ricordarlo, anche insomma consigliere Ferrari all'epoca si interessò proprio sui, insomma, temi che ci sono stati portati all'attenzione dell'Aula. Quindi, come dire, da un lato l'attenzione è sempre stata molto attenta, però dall'altra parte credo che dobbiamo avere come commissari, anche perché votiamo questo regolamento, anche delle rassicurazioni proprio sulla, sulla legittimità, ma sulla corretta formulazione del regolamento. Allora, io quello che dico, e che forse riportava, se non ricordo male, anche il mio collega Mascia, il codice delle comunicazioni elettroniche, all'articolo 43, riporta delle indicazioni chiare, dove dice che gli enti devono adottare senza indugio decisioni e devono rispettare delle procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie. Allora, io mi chiedo, perché qua vengono posti imposti molte più molte più procedure, quindi vi siete posti, diciamo, no, come questo regolamento dialoga con l'articolo 43 del CECODI.
Commissaria, la interrompo un secondo, chiederei un pochino di silenzio in aula, per favore, in rispetto.
Grazie Presidente, io stavo continuando imperterrita, la ringrazio.
No, ma
per
lo
l'attenzione.
Sai che lo so che lei è una corazza che va avanti e non si ferma mai, però giusto per educazione, prego.
La ringrazio. E poi una domanda che mi è stata un po', diciamo, sollecitata così dagli interventi precedenti. Mi sembra già di avere colto che se un ospedale, un ente pubblico vuole, diciamo, fare delle scelte, non ha dei vincoli legati con il regolamento. Se chi si occupa della sanità è però un ente privato, in questo caso cosa vince, diciamo così, ecco, che cosa il regolamento ci prevede? Grazie.
Grazie commissaria Bordilli. Bruzzone, a lei la parola.
Sì, grazie Presidente, ma io intervengo non tanto per formulare delle domande, ma per formulare delle considerazioni, perché ho ascoltato insomma con interesse il dibattito che è scaturito insomma dalla presentazione e dall'illustrazione dell'assessora Coppola insomma in quest'aula. E devo dire che alcuni interventi mi hanno lasciato un pochino perplesso, no? Perché si sono basati sul vabbè, ma noi l'avevamo già fatto il regolamento e con questo regolamento c'è un po' a rischio di impedire la legittima azione imprenditoriale nella nostra città. Allora, io vorrei però ricordare un principio, direi base dell'ente che noi siamo chiamati a rappresentare, ovvero sia che quest'aula è, vabbè, la sindaca, ma quest'aula per estensione è l'ente, diciamo, che si deve occupare in via primaria non della sanità ma della salute della propria comunità che è chiamata a rappresentare. Io penso che questo principio venga, come posso dire, declinato, poi può sempre essere declinato meglio in maniera più puntuale, ma sicuramente in maniera più precisa, ritengo, dal mio punto di vista, rispetto al regolamento adottato sul finire della scorsa consigliatura, negli articoli 5, 6, 7 e 8 di questo nuovo regolamento, che non a caso sono articoli, se noi li prendiamo anche solo da un punto di vista di lettura, molto più estesi rispetto al regolamento che noi oggi abbiamo in vigore nel nostro comune, che io non penso che abbiano l'obiettivo di limitare un principio che comunque è anche garantito dalla Costituzione, cioè la libertà di impresa. Lo dico insomma soprattutto a quelle formazioni politiche che hanno fatto delle carriere appunto politiche sulla cosiddetta o presunta libertà di impresa. Non vedo francamente questo rischio. Capisco l'intervento della rappresentante di Astel, ma facciamo due mestieri diversi. Il nostro compito, lo dicevano anche i colleghi, alcuni colleghi che mi hanno preceduto, è tutelare al meglio delle nostre possibilità la salute delle persone che siamo chiamati a rappresentare. Non trovo in questo regolamento un qualcosa che possa impedire a chi che sia di svolgere un'attività di per sé ovviamente legittima. Trovo semmai invece alcuni interventi, per carità, magari qualcuno li potrà anche ritenere irrilevanti o comunque non sufficienti, però degli interventi migliorativi. Faccio degli esempi. Quando all'articolo 13,4 si richiama il compito del comune sul piano di risanamento, nel regolamento che noi oggi abbiamo, perché questo non è ancora in vigore, vedremo come andrà la votazione del Consiglio Comunale, il termine era di 60 giorni, con questo regolamento noi lo dimezziamo a 30, ma perché è giusto che sia così? Cioè nel momento in cui ci sono da porre in essere delle operazioni di risanamento, queste operazioni di risanamento devono essere fatte, punto 1, punto 2, in tempi veloci. Il regolamento che va a dimezzare questi termini penso che risponda a un'esigenza. Poi è ovvio che noi tutti viviamo in un mondo dove siamo interconnessi tra di noi, io poi penso che l'utilizzo di determinati dispositivi sia anche un po' un'estensione di una dipendenza. Molti diciamo dipendono dai social, soprattutto noi che facciamo politica e non sempre utilizziamo quello strumento in maniera particolarmente oculata, mi permetto di dire, faccio un'autocritica insomma anche a me stesso in un certo senso, e quindi fa bene il regolamento a stringere diciamo un po' le maglie, così come le azioni di controllo. C'era qualche collega un po' spaventato su questa, ma avete inserito il regolamento e arzigugolato. Non trovo questo elemento, perché l'articolo 14 sulle azioni di controllo va a tagliare dei commi del regolamento attuale che invece va a snellire l'operazione, ad esempio l'interlocuzione con ARPAL. ARPAL oggi ci dice che, diciamo così, è competente fino a un certo punto sulla materia, ma se noi prendiamo il regolamento oggi vigente ci sono due commi sul quale praticamente il comune deve sentire ARPAL, ARPAL deve dare un riscontro e quindi può intervenire. Io trovo un comma 2 che sintetizza questa operazione in un inciso fantastico, perché dice: nel momento in cui io faccio le verifiche, il dirigente responsabile, sentita ARPAL, interviene. Cioè, stringiamo i tempi, perché se c'è da intervenire, c'è da intervenire, punto. Invece il regolamento che noi oggi abbiamo, dobbiamo il dirigente deve sentire ARPAL, ARPAL deve dare un riscontro, questo riscontro deve pervenire al dirigente responsabile, che allora a quel punto sente chi deve sentire. Snelliamo le operazioni di controllo, questo è il nostro compito, e non penso che in questo, diciamo, snellire, intervenire, accorciare i tempi ci sia, diciamo, una limitazione della libertà di impresa nella nostra città. Poi ovvio che la materia che noi oggi stiamo trattando è una fonte di inquinamento di per sé recente, quindi io non penso che questo regolamento non sarà più toccato da qui ai prossimi anni. Penso che nei prossimi anni noi assisteremo, diciamo, a un'evoluzione piuttosto significativa, quindi non escludo che al termine di questa esperienza amministrativa non si renda necessario riaggiornare un regolamento, perché siamo di fronte a un fenomeno comunque che deve essere seguito, non voglio dire giorno per giorno, ma anche sì, e quindi si renderanno necessari degli aggiornamenti. Oggi cerchiamo di stringere un pochino il campo, perché ritengo che rispetto al regolamento passato, dove si possa intervenire, si possa intervenire e si debba intervenire in questo senso, anche per evitare, insomma, quegli incidenti che sono avvenuti. C'erano dei colleghi che ricordavano l'esperienza del Levante, ma anche del centro-ovest, forse ce ne sarebbero anche altri, appunto sul nostro territorio. Così come io reputo in maniera, diciamo, positiva all'interno di questo regolamento l'inserimento di un qualcosa che non c'era nel regolamento precedente in termini proprio di urbanistica, e cito in particolare l'articolo 11. Anche in questo caso il regolamento che noi oggi abbiamo vigente, in questo invece sì che era snello, cioè fa delle prescrizioni, dopodiché chiude la conversazione in modo un po' frettoloso. Ritengo che l'inserimento, o comunque lo sviluppo, metto così, dell'articolo 11,5 in questo caso, che scinde, diciamo, due caratteristiche urbanistiche, cioè l'ambito urbano e l'ambito extraurbano, il regolamento le identifica in modo diverso, zone non urbanizzate. Ecco, queste previsioni dettagliate meglio all'interno di un articolo, dividendo le due casistiche e non facendo finta che, vabbè, no, essendo una zona non urbanizzata, vabbè, ce ne possiamo, diciamo, disinteressare, ma invece no, prevedendo anche, diciamo, delle prescrizioni precise anche sulla cura del verde in quella zona lì, dove comunque interviene un fattore umano e quindi incide su quel territorio, penso che sia comunque un elemento positivo che debba essere aggiunto rispetto a un regolamento, quello vigente da poco tempo, che invece non prevedeva. Quindi diciamo che queste considerazioni, anche un po' nel merito del testo, sono finalizzate a dire va bene, c'è un regolamento vigente del Comune di Genova, a mio giudizio aveva delle lacune, ricordo molto bene quel dibattito in questa stessa aula nella scorsa consigliatura, perché c'ero. Ritengo che questi interventi siano finalizzati a una maggiore tutela della salute della comunità che rappresentiamo, che è il nostro compito, e che dal mio punto di vista non vi è traccia, onestamente, di nessuna limitazione della libertà di impresa, che forse talvolta per questo principio, che non è ben circoscritto in alcuni dibattiti che noi facciamo anche all'interno di quest'aula, a volte straborda e ha strabordato nella nostra città. Grazie.
Grazie commissario Bruzzone. Se non ci sono altri interventi, lascerei la parola all'assessore Coppola e a seguire all'architetta Bruzzone per le domande tecniche. Prego.
Intanto vi ringrazio per questo proficuo confronto che c'è stato, e io vi riporto solo alcune risposte, chiaramente di respiro un po' più ampio, poi per alcune domande specifiche che sono state affrontate proprio all'interno dei vari articoli lascio la parola ai tecnici. Rispetto ad alcune preoccupazioni su impianti già esistenti che ho sentito da alcuni interventi, lì chiaramente il regolamento non può essere retroattivo come per qualsiasi regolamento nuovo che viene inserito all'interno dell'amministrazione, quindi su tutto ciò che è preesistente non vige chiaramente il nuovo regolamento, ma l'unica cosa che si può fare a fronte di preoccupazioni della cittadinanza su vicinanza magari di vari impianti o se si ha il sospetto che un impianto non funzioni nel modo corretto,
si può mandare una segnalazione ad ARPAL che chiaramente fa le dovute verifiche su quelle che sono le emissioni da parte degli impianti. Quindi questo sicuramente è uno strumento di monitoraggio e di controllo che si ha all'interno del preesistente. Su tutto ciò che chiaramente viene introdotto dal nuovo regolamento non può far fede su quanto già installato, quindi noi non possiamo rimuovere impianti se già avevano avuto un loro iter procedurale con o precedente regolamento o addirittura con senza la preesistenza del regolamento. Questo non si può fare. Quindi su questo in generale, ma questo anche al di fuori del regolamento, se c'è un qualcosa che desta dei sospetti si può mandare una segnalazione ad ARPAL e vengono fatte le verifiche del caso. E, sulla condivisione del materiale noi municipi l'abbiamo, ma così come anche gli operatori ingaggiati ormai diversi mesi fa, sicuramente un mese e mezzo fa, quindi già da quel momento noi abbiamo iniziato a recepire quelle che sono osservazioni da entrambe le parti, quindi sia da parte dei territori che da parte degli operatori. E, chiaramente non è una variante urbanistica, non è un procedimento urbanistico, quindi non ci sono i 30 giorni di osservazioni, ma possono chiaramente essere inviate all'ufficio che se ne fa carico. Quindi questo per essere molto chiari. Quindi sulla domanda che era stata fatta se avevamo già convocato un tavolo, in realtà sì, tra l'altro gli operatori sono i primissimi che hanno visto la nuova bozza, proprio perché sappiamo quanto può andare a incidere sul lavoro che loro portano avanti, che sono comunque delle infrastrutture primarie e che chiaramente c'è una legge nazionale che già governa questo fenomeno. Quindi la prima interlocuzione che abbiamo avuto è proprio con loro per parlare e ovviamente per trovare una quadra rispetto alle nuove istanze che vogliamo portare all'interno di questo atto. E ovviamente abbiamo già fatto i passaggi con avvocatura, chiaramente si parla di uno strumento che non vogliamo che alla prima istanza presentata venga impugnato. Abbiamo bisogno di uno strumento che permetta a tutte e tutti di lavorare con maggiore efficacia, maggiore efficienza. Chiaramente chiediamo un po' di più agli operatori, questo sarebbe scorretto non dirlo, anche perché già chiediamo una programmazione annuale, chiediamo delle relazioni sul quale anche ieri con Astel abbiamo parlato di come coordinare al meglio la redazione di questi nuovi documenti, quindi abbiamo parlato anche di possibilità di scale diverse. L'obiettivo è chiaramente che questo strumento funzioni per tutte e due le parti, quindi amministrazione e chiaramente per gli operatori che si trovano poi a lavorare con questo documento. Come è stato detto, abbiamo lavorato tantissimo anche sulla tutela dell'impatto paesaggistico, quindi l'obiettivo è quello di dare maggiore qualità agli impianti che si insediano sul nostro territorio. Si parla di schermare o di compensare, e su questo anche chiaramente stiamo cercando di affinare questi articoli proprio per renderli il più possibile fruibili dagli operatori, ma poi soprattutto anche dalla cittadinanza. E per quanto riguarda, ma su questo poi lascio la parola agli uffici, su tutto ciò che chiaramente riguarda settori come la sanità, se c'è un'istanza che viene presentata perché viene riscontrato ovviamente un interesse forte per cui verrebbe meno utilizzare dei servizi essenziali, chiaramente non c'è alcun limite, ma su questo poi lascio la parola perché c'è un comma specifico in cui viene approfondito e che chiaramente l'obiettivo è quello di avere un territorio che possa funzionare. Poi sappiamo anche perfettamente che sono tecnologie che molto velocemente si aggiornano, quindi in tal senso magari anche i nostri strumenti vanno rivisti. Prima si parlava anche di un articolo che è stato rimosso proprio perché ci sono degli impianti che non sono più utili o sappiamo già che non vengono utilizzati, quindi anche su questo il regolamento ha dato sicuramente una svecchiata nonostante sia recentissima anche la sua primissima istanza. E su questo io lascerei già la parola agli uffici perché in realtà alcune delle domande poste erano molto nel dettaglio. Esatto.
Grazie assessora, prego architetto Bruzzone.
Sì, allora, per quanto riguarda le sovraesposizioni e cose simili, abbiamo inserito l'articolo 14, che peraltro è stato già citato, azioni di controllo, dove abbiamo definito bene qual è la procedura. Rispetto al testo precedente, la differenza più significativa è che il testo precedente prevedeva queste azioni di controllo da parte del Comune con una cadenza annuale. Noi abbiamo eliminato questo riferimento e lasciato la possibilità all'amministrazione comunale di fare questo tipo di verifica in qualsiasi momento, sempre avvalendosi chiaramente della collaborazione con l'ARPAL. Per quanto riguarda il campo di applicazione e i commi 3 e 4, diciamo che l'incongruenza è soltanto apparente, nel senso che il comma 3 dice espressamente che anche gli enti pubblici o le forze dell'ordine sono soggette al rispetto del regolamento. L'esclusione del comma 4 è un'esclusione specifica rispetto alla finalità dell'installazione dell'impianto, quindi sono escluse solo se si tratta di difesa nazionale o di pubblica utilità, ma un ente pubblico potrebbe avere esigenze anche che vanno oltre quella che è la finalità di pubblica utilità, magari di tipo semplicemente gestionale, allora in quel caso soggiace alle norme del regolamento come tutti gli altri. Per quanto riguarda le small cells, le abbiamo eliminate, quindi il riferimento non c'è più, principalmente perché abbiamo riscontrato che sono arrivate molte richieste di dismissione, perché effettivamente forse non è un impianto che ha questa efficacia sul territorio, ma soprattutto perché l'oggetto della modifica è una modifica che vuole governare un po' l'inserimento dal punto di vista urbanistico e del decoro in generale, quindi non ci siamo avventurati diciamo in una disamina di quelli che sono i singoli impianti che va un po' oltre i temi urbanistici. È pacifico che nel termine impianto ci sta tutto, ci sta il grosso impianto come può starci anche la cella più piccola. Per quanto riguarda il tema delle procedure in più, in realtà l'unica procedura in più che c'è è una procedura a carico del Comune, che è la valutazione del programma annuale. Il programma annuale era già negli anni precedenti previsto. Mi immagino, anche se non lo posso dire con certezza, che qualsiasi gestore che fa attività di servizio pubblico una sua programmazione l'abbia, anzi è una cosa che nelle interlocuzioni che abbiamo avuto ci è stata confermata, perché una delle richieste era proprio di valutarla in tempi più stretti rispetto a quelli che abbiamo inserito nel regolamento, perché c'è poi l'esigenza di dare a questa programmazione una piena operatività e quindi i tempi istruttori del Comune potevano generare incertezza, ma di fatto è l'unica nuova procedura che abbiamo inserito ed è una procedura che faremo noi come uffici. Per quanto riguarda i siti sensibili, la specifica che abbiamo introdotto è questa, cioè possono essere installati degli impianti anche sui siti sensibili, ma deve esserci innanzitutto una adesione principalmente da chi è all'interno del sito sensibile, quindi del servizio, che sia scolastico, ospedaliero, sanitario, che rappresenta questo tipo di necessità o che esprime il proprio assoluto consenso. Quando distinguiamo nelle norme, nel campo di applicazione, tra pubblico e privato, la distinzione è netta al di là di quello che è diciamo il servizio erogato. Cioè, il codice delle comunicazioni ci dà la possibilità di non applicare il regolamento esclusivamente a enti pubblici o forze dell'ordine. Se io ho un soggetto totalmente privato, ancorché eroghi un servizio in qualche forma, sta alle regole del regolamento in quanto soggetto privato, e non potremmo prevedere cose diverse perché andremo in contrasto col codice delle telecomunicazioni.
Grazie architetto. Se non ci sono ulteriori integrazioni di domande, andrei col chiamare Aula. Partito Democratico, Lista Civica Salis, Alleanza Verdi Sinistra, Movimento 5 Stelle, assente. Riformiamo Genova, Picciocchi Sindaco Vince Genova, Aula no, Fratelli d'Italia, Orgoglio Genova Noi Moderati, Lega, Forza Italia, Gruppo Misto, Perfetto, ringrazio tutte e tutti, vi auguro buon weekend. La seduta è chiusa, arrivederci. E grazie anche alla dottoressa Minozzi in collegamento. Arrivederci.
Grazie, arrivederci. Comunque ribadisco, diciamo, la nostra disponibilità a collaborare anche rispetto ad iniziative di informazione, perché insomma non mi sembrava di aver così manifestato un'opposizione così forte come è stato detto da alcuni. No. Va bene, grazie.
Grazie, grazie. Arrivederci.
Grazie, buona giornata.